Lorenzo da Ponte. Avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia, con Carlo Cataneo nella parte di Lorenzo da Ponte.
Nel 1790, con la morte del mio augusto protettore, l'imperatore Giuseppe II, perdo il posto di librettista dei teatri di Vienna. Abbandonato da tutti, mi rifugio nei ricordi e con la memoria corro alla mia giovinezza, a Venezia, dove sono viceparroco nella parrocchia di San Luca. Prime avventure, il gioco, l'amore. Per condotta indegna, il Tribunale dell'Inquisizione mi bandisce per anni 15 da tutti i territori della Repubblica di Venezia. Il destino mi porta prima a Gorizia, poi a Dresda. Da qui raggiungo Vienna, dove riesco ad ottenere la protezione dell'imperatore Giuseppe II. Divento librettista dei teatri imperiali. Incontro il musicista Wolfgang Amadeus Mozart. Nostra prima collaborazione per le nozze di Figaro. I miei nemici cominciano a tessere contro di me trame nefande. Nuova collaborazione con Mozart per il libretto di Don Giovanni, che va in scena a Praga, dove incontro il vecchio amico Giacomo Casanova. Nuova collaborazione con Mozart per Così fan tutte, che non ottiene un gran successo. I miei nemici ordiscono una congiura mortale contro di me. Pretesto la mia relazione con la Ferrarese, una cantante del teatro italiano. Muore l'imperatore Giuseppe II. Hanno inizio le mie disgrazie. Mi si vieta persino l'ingresso al teatro italiano.
Tredicesima e ultima puntata.
Avrei mai rivisto Vienna? Questo pensiero mi tormentava mentre la carrozza di posta mi portava verso Trieste, ultima Thule delle mie speranze. Mi avrebbe ricevuto l'imperatore? Avrebbe ascoltato le suppliche di uno sventurato, di un perseguitato? Vi recate a Trieste, Madonna?
Sì, signore. Vado a raggiungere i miei genitori. Mio padre è commerciante e ha preferito spostare il suo commercio da Londra a Trieste.
Ah.
Sapete, è mio padre commercia in orologi. Catene d'oro, posaterie, forbici, temperini, rasoi, fermagli, fiori artificiali. E pensate, anche penne di struzzo.
Ah, interessante, interessante. Devono rendere bene gli affari di vostro padre.
Oh, sono cose delle quali si occupa soltanto mio padre. E voi, signore, di che cosa vi occupate? Commercio?
Teatro, madamigella.
Teatro? Oh mio Dio, deve essere affascinante. Il teatro, il teatro.
Sì, mi reco a Trieste proprio per parlare di affari teatrali con l'imperatore.
Con l'imperatore? Oh mio Dio, quando lo dirò alla mamma? Ma voi dovete essere importantissimo. E cosa fate? L'impresario? Il musicista? No, no, no. Voi siete un cantante.
Mi spiace deludervi, madamigella, ma non sono un cantante. Io dono le parole e le rime ai cantanti.
Un poeta, un poeta. Oh, quando mamma saprà che ho viaggiato con un poeta, oh mio Dio, lo dirò anche alla cugina Bessi, morirà d'invidia. Ma ditemi, ditemi, quali opere avete scritto?
Oh, tante, tante ne ho scritte per i musicisti più grandi. Martin, Salieri, Weig, Righini, Mozart.
Mozart! Il grande Mozart.
Sì, sì.
Voi, il librettista del grande Mozart. Ma voi ci dovete onorare di una visita.
Oh, ne sarò ben lieto. non fosse altro che per rivedere il vostro bel viso. Madamigella?
Nancy, signore. Nancy Grall.
Sono ormai 6 ore che attendo di essere ricevuto dal sovrano.
Emi, che ospitai inutilmente anche tutta la giornata di ieri. Ma se da capire il nostro sovrano. Leopoldo è il vino a Trieste, così de rado che ormai...
Da Ponte Lorenzo, il sovrano vi attende.
Eccomi, sono qua.
Mio sire.
Si può sapere la ragione per cui il signor da Ponte non ha voluto chiedere udienza all'imperatore quando era a Vienna?
Sire, l'ho fatto, ma la vostra maestà non ha mai voluto ricevermi.
Certo, perché voi mi faceste domandare un'udienza privata.
Ma la mia innocenza non aveva il diritto di sperarla dalla maestà vostra?
Se foste stato innocente, avreste trovato il modo di farmelo sapere. Sapete dove abito.
Se la vostra maestà avesse usato anche con me la sua solita clemenza, m'avrebbe ascoltato prima di condannarmi.
Spiegatevi meglio, da Ponte.
Prima della vostra partenza da Vienna, mi presentai a palazzo risoluto di gettarmi ai piedi della maestà vostra per domandare pietà. Ma Torvart mi disse che vostra maestà era troppo irritata con me e che certo non mi avrebbe ricevuto. Mi consigliò di attendere perché il nuovo direttore del teatro avrebbe sistemato ogni cosa poiché mi stimava e...
Opel, ma se fu proprio lui, Torvart, a pregarmi di scacciarvi, dicendomi che non poteva avere pace con voi, sempre a importunarlo in teatro, in casa e in ogni luogo dove aveva la sfortuna di incontrarvi.
Ah, l'ipocrita. Sire, questa è la prova dell'onestà dei miei nemici.
E allora spiegatemi perché siete tanto odiato e perché lo stesso sovraintendente Rosenberg non vi può sopportare.
Mio sire, perché io sapevo dei loro ladrocini.
Da Ponte, state attento a come usate le parole. State dicendo delle cose molto gravi. Spiegatevi.
Maestà, quando io, per puro zelo e per l'interesse esclusivo dei vostri teatri, proposi di illuminare il teatro in miglior modo e con minore spesa, di acquistare i drappi di seta d'ogni colore e i veli d'ottima qualità sempre con vantaggio di spesa, e indicai un metodo più sicuro di vendere i biglietti serali alle porte del teatro, Rosenberg e i suoi amici mi risposero che le cose erano così da lungo tempo e che così sarebbero continuate, consigliandomi di non parlarne più con nessuno se volevo rimanere a Vienna.
Le cose che dite sono molto gravi, sono vaghe e tutte da provare. E poi anche il mio maestro di cappella Salieri non ha fatto che dir male della vostra condotta.
Ah, Salieri. Mio sire, forse voi non siete a conoscenza di tutte le sue cabale e di quelle della sua protetta, la Cavalieri. È un egoista insopportabile e ha sempre creato 1000 ostacoli alle rappresentazioni delle opere mie e di Mozart per pura invidia.
Ma allora, dunque, voi non siete quell'uomo che mi volevano far credere che fosse.
Non lo sono, viva Dio, non lo sono, mio sire.
E allora, da Ponte, il tono di quella sciagurata lettera in versi che avete osato mandarmi, anche quella è un'invenzione dei vostri nemici.
Mio sire, quella supplica era dettata esclusivamente dal rispetto, dall'amore, dalla devozione che l'umile servo da Ponte ha sempre dimostrato verso la vostra maestà.
E questi versi sarebbero rispettosi e devoti verso il vostro sovrano? Ed uom tu sei, perché re sei schiera d'adulator circonda, ma temerti non posso. Spoglia la maestà e vesti l'uom solo. A te vengo, a te parlo, e ho diritto che tu, il tu sarebbe naturalmente l'imperatore, che tu moda e mi creda. Da Ponte, questi versi non sono soltanto poco rispettosi, ma il loro tono è sfrontatamente giacobino.
Oh mio sire, ecco come i miei nemici hanno stravolto la mia supplica per farvi credere che io sono un uomo pericoloso e che conviene estirparmi dal mondo.
Quelle parole le avete scritte voi, non i vostri cosiddetti nemici. Dove contate di andare adesso?
Sire, fatemi tornare a Vienna.
A Vienna? Ma voi siete pazzo.
Sire, ho un padre settuagenario, 7 sorelle nubili e 3 fratelli che hanno bisogno di me. Se non merito d'essere poeta dei teatri cesarei, mi destini a qualsiasi altro impiego. Mi metta a servire l'ultimo dei suoi servi, ma faccia presto.
Non è possibile.
La maestà vostra lo deve.
Io devo quel che voglio, da Ponte.
Sire, io mi genufletto ai piedi della vostra maestà. Lasciatevi piegare da queste lacrime, che sono lacrime di innocenza.
Innocenza, innocenza. Mi hanno anche detto.
E per un m'hanno detto, il moderato, il saggio, il generoso Leopoldo mi toglie un pane che non mi diede. Per un m'hanno detto mi esilia dalla città che mi accolse onorato per 11 anni.
Alzatevi.
Per un m'hanno detto il mio buon sovrano mi accomuna ai più grandi scellerati del mondo. Mi nega un asilo di pochi palmi di terra negli stati imperiali. Mi fa diventare favola degli sfaccendati, ludibrio degli ipocriti. Ti scherno dei traditori.
Alzatevi, da Ponte.
Mio sire, non posso. Ella me ne dia la forza, esaudendo il mio voto. Vostra maestà, non mi abbandoni negli orrori di una sentenza che i miei nemici carpirono alla vostra buona fede.
Alzatevi, ve lo comando.
Mio augusto sovrano, perdonate il fuoco di questa mia estrema difesa, ma sappiate che esso fu dettato soltanto da una coscienza oltraggiata a torto dai suoi ingiusti nemici.
Va bene, va bene. Ma vi consiglio per il vostro bene di stare lontano da Vienna. Fossi in voi, da Ponte, cercherei un posto in un teatro straniero, che so, a Londra, a Pietroburgo. E alzatevi. Vi occorre del denaro?
Mio sire, le condizioni in cui mi trovo non sono certo delle migliori, ma l'onore, l'orgoglio, l'amore che ho per voi mi vietano di accettare.
Tenete, è buona fortuna, da Ponte.
Grazie, mio sire. Il mio cuore vi sarà sempre riconoscente. Lasciate che baci le vostre mani. Queste sante, generose mani.
Sire, accompagnate fuori questo signore. Ho finito.
Mio caro amico Mozart, come forse avrete già saputo, grazie alle cabale, alle delazioni e ai tradimenti dei miei nemici, dovetti abbandonare Vienna scortato dagli sbirri, come si usa fare con i delinquenti più pericolosi. Grazie ancora alle arti diaboliche dei miei instancabili persecutori, non ottenni nemmeno dal sovrano la possibilità di rientrare a Vienna per riprendere il mio posto nei teatri. Ora mi vedo costretto all'esilio. Conto di andare fra non molto a Londra, dove potrò scrivere per i teatri e vedere di far rappresentare, perché le apprezzino anche gli inglesi, le nostre opere. Perché, mio caro Mozart, non mi raggiungete a Londra? Insieme certamente potremo rinverdire i trionfali successi della nostra passata collaborazione. A Londra, il vostro genio musicale avrà finalmente quel riconoscimento che Vienna non sempre ha saputo o voluto tributarvi. Mio caro amico, sono certo che non sottovaluterete questo mio fraterno suggerimento. E conto su una vostra positiva risposta. Vostro Lorenzo da Ponte.
Caro amico da Ponte, vorrei seguire il vostro consiglio, ma come riuscirvi? Ho il capo frastornato, conto le battute a forza e non posso levarmi dagli occhi l'immagine di uno sconosciuto che qualche tempo fa, dopo aver bussato alla mia porta, mi consegnò una lettera sigillata e dopo un profondo inchino scomparve. Con un vago senso di inquietudine e di curiosità lessi quella strana missiva. Il mittente, che non si firmava, mi chiedeva di comporgli una messa da requiem. Ora questo incognito lo vedo di continuo. Esso mi prega, mi sollecita, impaziente mi chiede il lavoro. Continuo perché il comporre mi stanca meno del riposo. Altronde, non ho più da temere. Lo sento a quel che provo, che l'ora suona. Sono in procinto di spirare. Ho finito prima d'aver goduto del mio talento. La vita era pur sì bella. La carriera s'apriva sotto auspici tanto fortunati. Ma non si può cangiare il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni. Bisogna rassegnarsi. Sarà quel che piacerà alla provvidenza. Termino. Ecco, il mio canto funebre non devo lasciarlo imperfetto. Vostro Wolfgang Mozart.
Mio Dio, lasciate che guardi il vostro dito. Sanguina.
Via, non è nulla.
Dovreste portare il ditale, madamigella Nancy.
Così non potrei approfittare delle vostre squisite premure. Ma bevete il vostro tè, signor da Ponte, si raffredderà.
Anche voi, madamigella, non risparmiate premure nei miei confronti. E io ne sono immensamente felice. Queste vostre attenzioni, l'amabilità della vostra famiglia... Tutto questo è per me così bello, nuovo.
Deve essere triste vivere soli, senza il calore di una famiglia. senza nessuno che ti aspetti quando la sera torni a casa.
Finché t'assiste l'esuberanza della giovinezza, finché la fortuna è dalla tua parte e il successo ti arride, beh, allora anche vivere soli senza una fissa dimora, viaggiando da un paese all'altro, ma sono cose che non durano in eterno.
Vi capisco, signor Da Ponte. A 40 anni è doveroso fare un bilancio della propria vita per trarne le giuste conseguenze. Anche mamma lo dice.
L'immagine di questo momento qui con voi mi riempie di commozione. Voi che cucite, io qui seduto accanto a voi a prendere il tè, il sole che entra dalla finestra per posarsi sulle vostre delicate manine, il cagnolino addormentato ai vostri piedi, l'orologio che batte lo scorrere di questi momenti. Vorrei che non finissero mai, che si fissassero per sempre come in un quadro. E tutto questo mi fa piangere di felicità.
Oh, come suonano belle le vostre parole. Si sente che escono dal cuore di un poeta.
Sì, di un poeta che ama.
Oh, mi sono nuovamente punta.
Perché io vi amo, Nancy.
Oh, mio Dio, sanguina.
Vi amo, Nancy, per quel dolce, caldo e sereno che siete, per quella tenerezza che sapete comunicare.
Oh, signor Da Ponte, tutto questo mi confonde.
Nancy, per tutto l'amore che vi porto, vogliate diventare mia moglie.
Oh, i vostri sentimenti sono contraccambiati, ma...
Allora ditemi di sì, ditemi che sarete mia moglie, datemi la speranza che mi sposerete.
Oh, Lorenzo, io vi amo, ma ora sarà necessario che voi ne parliate a papà.
Il dodicesimo giorno d'agosto dell'anno 1792, dopo le solite cerimonie e formalità, la mia bella, fresca, amorosa Nancy mi fu consegnata dai suoi cari genitori. Con questa compagnia e un piccolo capitale di 700 fiorini, mi posi in viaggio. Sulla strada per Dresda mi ricordai di un vecchio amico che da tempo mi doveva alcune centinaia di fiorini.
Da Ponte, venite, venite avanti.
Casanova, ma siete sempre lo stesso.
E voi siete sempre lo stesso bugiardo. Oh, ma chi è la bella bambolina che è con voi? Dove l'avete...
Amico, ho l'onore di presentarvi mia moglie.
Signore.
Signora, il mio amico ha un gusto squisito. Non poteva scegliere meglio. Avete fatto bene, Da Ponte. Avete fatto molto bene. Forse avrei dovuto farlo anch'io, no? Non ne ho avuto il tempo. Ora aspetto di crepare, solo e dimenticato. e con la malinconica compagnia di tutti questi libri polverosi che non finirò mai di catalogare. Ma ditemi di voi, da Ponte. Avete poi deciso dove andare?
Sì, pensiamo di recarci a Parigi.
Da Ponte, se volete far fortuna, non andate a Parigi. Andate a Londra. Sì, sì, andate a Londra invece. E mettetevi negli affari. Se ne faranno sempre di più. Il mondo, fra non molto, sarà degli affaristi.
Ma pensavo che i teatri...
Detesto questo presente. Guardo con disprezzo i giorni che verranno. Vivo nel passato. Ricordo i piaceri che ho goduto. Me li rinnovo e sorrido delle pene sofferte che non possono più ferirmi. Vedete tutte queste montagne di carta? Sto scrivendo le mie memorie. Cerco di dare un senso alla mia vita. Popolo questi pezzi di carta di fantasmi. Qualche volta scrivendo di me stesso, ho il dubbio di non essere mai esistito. O di essere lo spettatore di un'assurda commedia di cui non conoscerò mai il finale. Qualche notte fa ho sognato che mentre pranzavo in buona compagnia uno degli invitati mi gettava una bottiglia in faccia coprendomi di sangue. E dopo aver passato la mia spada attraverso il corpo dell'impudente, salivo su una carrozza per andarmene. No, no, andate a Londra, da Ponte. Seguite il mio consiglio. Ah, e guardatevi dagli italiani.
Certamente, caro amico. Seguirò il vostro consiglio. Casanova, scusatemi, avrei
da
bisogno
Ponte,
di quella somma che vi avevo prestato.
Prestarmi qualche zecchi.
Lorenzo da Ponte, dopo inutili e sfortunati tentativi di riprendere la carriera di librettista nei teatri d'Europa, sarà costretto per sfuggire i creditori e la galera a riparare in America. Nel nuovo mondo farà il droghiere, si improvviserà stampatore, insegnerà la lingua e le lettere italiane, infine trascorrerà gli ultimi anni di vita a redigere le sue memorie. Morirà il 17 agosto 1838 all'età di 89 anni. I suoi resti, composti in una semplice tomba nel cimitero cattolico di New York, andarono dispersi nel 1850.
Abbiamo trasmesso Lorenzo da Ponte, avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate di Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della 13ª puntata. Lorenzo da Ponte, Carlo Cataneo. Nancy Graal, Luisa Granata. Leopoldo II, Carlo Bonomi. Mozart, Agostino De Berti. Giacomo Casanova, Ruggero De Daninus. E con Umberto Troni, Aldo Suligoi, Gianfranco Cifali. Orchestra Sinfonica di Milano, della RAI, Radio Televisione Italiana, diretta da Enrico Collina. Coordinamento della produzione, Raffaella Brustia. Assistente musicale, Piera Borella. Riprese ed elaborazioni sonore, Claudio Guglielmotto. Sonorizzazione e rumori, Elio Conti. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Un programma della sede RAI di Milano.